Allora, siamo al punto d'arrivo o di ripartenza, non so, scelta, nel senso che, però diciamo, concludo un po' il percorso di quest'anno su questo tema dell'abitare, della casa. Il titolo di tutto il percorso era abitare, abitarsi, lasciarsi abitare, che forse all'inizio era un po' una specie di gioco di parole, magari adesso spero è un po' più chiaro. E l'ultimo testo, nel percorso abbiamo visto nei primi tre, come più o meno sempre, un po' la struttura, diciamo, fenomenologica, antropologica di questa parola, come funzionano gli umani, e c'era dunque il testo di Davide che voleva costruire una casa a Dio, Elia e la vedova, e il Salmo, e poi invece le altre tre sono state più legate al Nuovo Testamento, diciamo al sovrappiù cristologico in qualche modo, no? Anche se ovviamente la distinzione è teorica, non sono così separate, no? Evidentemente, ma in qualche modo ha la connotazione cristologica. E abbiamo letto il prologo, l'episodio di Zaccheo e l'ultima volta il brano della lettera ai Colossesi sulla pienezza, no? Una casa come pienezza, no? E l'ultimo testo a cui ci avviciniamo stasera è un testo che ho scelto di indicare come versetti lungo, cioè completo, diciamo tutto il capitolo 21 del libro di Apocalisse. Poi in realtà non so se ce la faccio a commentarlo tutto, ma mi sembrava importante che avessimo il riferimento intero, perché se uno poi magari lo riprende o così, può essere un'idea veramente avere lo sguardo generale. Una parola sola di introduzione a Apocalisse, che varie volte abbiamo già percorso insieme, in particolare questo capitolo 21, però sono della teoria che è meglio ripetere che ci sia qualcuno che resta un po' troppo sconcertato. Il libro di Apocalisse, come tutti sappiamo, gode di una strana fama. Apocalisse viene a indicare nel linguaggio comune la fine del mondo, in realtà il termine vuol dire semplicemente rivelazione, ma il suo racconto, in particolare il suo genere letterario, è un genere letterario che si chiama apocalittico, appunto, cioè che da quello stesso libro piglia il nome, anzi anche da movimenti precedenti, ma insomma, per indicare un genere letterario estremamente particolare, che era molto relativamente diffuso a cavallo dell'inizio dell'era cristiana, e che per noi dal punto di vista del testo scritto è praticamente molto difficile, perché per noi le parole hanno un altro peso in una società che ha spostato tutto il carattere simbolico sull'immagine. Le parole servono a definire, quello che ci fa immaginare sono le immagini, appunto, il visivo. Ma la cultura dell'epoca era una cultura senza immagini, un po' per motivi tecnici di difficoltà di rappresentazione, eccetera, eccetera, un po' per motivi ideologico-religiosi. Ancora oggi la raffigurazione umana non è possibile per gli ebrei, per gli islamici, eccetera. E come tutti sapete sicuramente, per noi, per i cristiani, è possibile solo dopo il terzo secolo, dopo il secondo concilio di Nicea, dopo il sesto secolo, secondo concilio di Nicea, che stabilisce la legittimità delle immagini, ma dopo una guerra iconoclasta, cioè una guerra non da poco in cui si sono abbastanza scorciati a causa di chi usava le immagini e chi non le usava, eccetera. Da questo punto di vista, per noi il simbolico è dato soprattutto dalle immagini. Allora, noi dovremmo cercare di immaginare che Apocalisse è un film, non un libro, perché di fronte a un libro noi abbiamo una preeminenza del capire. E dunque cominciamo a dire sette angeli con sette lampade, con sette calici, con le sette corone. Allora cosa vuol dire sette? Perché gli angeli, perché le corone, perché questo, perché quello? E non ne usciamo vivi, nel senso che i simboli non è che non sono sensati, ma sono sensati, per esempio, in una cosmogonia, cioè in un modo di immaginare il mondo, l'al di qua, l'al di là, il futuro, il realistico, l'immaginario, che non ha più nessun rapporto con noi, ci perdiamo proprio, non abbiamo a disposizione l'alfabeto minimo per cogliere questa faccenda. È un mondo prescientifico, è un mondo, per esempio, che si nutriva di descrizioni verbali di luoghi antichi, di luoghi altri che nessuno aveva visto e che quindi erano sempre popolati da bestie pazzesche, uomini con quattro gambe, piuttosto che liocorni, piuttosto che qualsiasi cosa. Allora, in quel tipo di mondo la simbolica però ha la stessa funzione che ha nel nostro mondo, solo che noi facciamo fatica a coglierla in un libro, perché non ci scatta il meccanismo simbolico. Dico sempre, quando devo spiegare questa cosa, se uno va a vedere un film e a un certo punto è tutto buio, c'è una musica molto tesa, si sente una porta che fa e il protagonista diventa pallido, istintivamente non è che noi ci chiediamo cosa vuol dire la porta che cigola, perché sennò rovini il film. Se il film è fatto bene, quello che ti succede è che tu trattieni il fiato perché sai che sta per succedere qualcosa e non di carino, no? Allora, il libro dell'Apocalisse andrebbe letto così: bisogna un po' cascarci dentro senza spezzare troppo il ritmo e farsi prendere dall'immagine, cercare di sentire più che prima ancora di capire, poi anche di capire, ma prima di tutto di sentire questa narrazione, perché è una rappresentazione fortemente simbolica che, nonostante i calcoli dei testimoni di Geova piuttosto che degli anabattisti, non dice un tubo su cosa succederà alla fine del mondo, ma dice su cosa succede da adesso alla fine del mondo, dove adesso è quando scrive l'autore, ma anche quando uno lo legge, cioè che cosa deve ancora succedere. Risponde alla domanda: a cosa ci serve questo tempo? Questo è, non come finirà, perché come finirà per i cristiani è chiaro nella risurrezione di Cristo. Come finirà? La risposta è bene. Non c'è un'altra scelta se uno crede alla risurrezione. Il problema è che tra adesso e bene succede un casino di roba, e in questo casino di roba schizzi di sangue sulla cinepresa, cioè può esserci una rappresentazione anche un po' cruenta, cioè un passaggio cruento. Quello che l'Apocalisse dice, ragazzi, non vi aspettate che, dato che finisce bene, è una passeggiata, funziona come tutte le fiabe, prima di essere salvati bisogna essere mangiati dal lupo. E c'è quel momentaccio che sei nella faccia del lupo e dici, caro, qua forse finisce male, prima che arrivi il cacciatore e tutto il resto. Non so se riesco a spiegarmi. Che è esattamente la nostra esperienza quotidiana, no? Di stare sempre un attimo col dubbio, di essere messi alla prova quanto alla speranza. Cioè, del dire, sicuri che finisce bene? Sì. Appunto, c'è qualcun altro, cioè della serie. L'Apocalisse racconta questa cosa qua. Il capitolo 21 è l'ultimo libro, in mezzo è molto, cioè tutto il resto è molto divertente, a patto di leggerlo come un film, cioè se uno non si perde a cercare il significato di tutte le singole simboli, poi è molto divertente, perché inizia con sette lettere che Giovanni, portato a Patmos in estasi, scrive da parte di Dio a sette chiese, che sono le tipologie di tutte le chiese possibili, tutte le cavolate che possiamo, cavolate e meriti che possiamo avere, cioè tutte le figure possibili dell'essere religiosi. E in queste sette lettere si dice, di fronte alle singole figure, ok, sì, ma anche. E poi da lì fino alla fine del libro c'è sostanzialmente una grande battaglia, cioè la struttura, l'idea è, guardate che appunto non è una passeggiata, c'è una guerra, c'è una guerra che è una guerra archetipica del bene contro il male, eccetera, eccetera, ma vuol dire che da sole le cose non succedono. Faccio una traduzione un po' terra terra, cioè da qui fino al momento in cui finisce bene c'è un sacco da fare. Un mio amico diceva sempre, l'Apocalisse ci dice che la storia è come il trasloco di casa, alla fine la casa sarà bellissima, ma tra quando tu sei nella casa precedente a quando la casa è bellissima, in mezzo c'è un casino da lavorare, ed è esattamente così. C'è questa grande epocale battaglia che finisce poi alla fine, cioè, vari finali, perché poi come nei film sembra che finisce, dice vabbè adesso hanno vinto, no, ancora c'è un altro pezzo, Bene, l'ultimo capitolo finisce proprio, è il capitolo 21, no, ce n'è ancora dopo, ma insomma, va bene, dice così: e vidi un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più, e vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente. Apocalisse è attraversata sempre da due verbi, Giovanni fa sempre solo due cose, vede o sente. Non c'è mai scritto pensai, non pensa, usa i sensi, vede o ascolta, ci sono voci o cose da guardare. Anche qui ci sarebbe da fare una bella meditazione. Per il 90% della nostra esperienza di fede noi pensiamo, invece bisognerebbe vedere, sentire e poi decidere a che parte mettersi in guerra, cioè fare il lavoro che c'è da fare. Vabbè, udì allora una voce potente, prima vede Gerusalemme che scende e poi ode una voce potente. Anche qui, scusate, ma è più forte di me, è la dinamica fondamentale del cristianesimo, no? Noi abbiamo bisogno di cose, di vita reale, di carne, di corpi, di incarnazione, di cose, di gesti, di azioni, e poi di parole che rendano umane le cose, di voci che danno i sottotitoli, e anche nel nostro rapporto con gli altri, nella storia, con le cose che facciamo, in misure diverse, con miscele diverse, ma noi abbiamo sempre bisogno di queste due realtà, di cose, di realtà, di azioni, di guerre da combattere, ma poi di voci che dicano, spiegano, tessano relazioni. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco di zolfo, e questa è la seconda morte. Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Attenzione a questo pezzo di racconto, non sforzatevi di capire tutto, ma entrate nella musica di questo pezzo di racconto, proprio nel ritmo, ci andrebbe un attore. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino, e cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna, sono 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali, quindi è un cubo, non un quadrato. Ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietra preziosa. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista, e le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno e non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. L'immagine è grandiosa, se uno la immagina visivamente, credo ognuno di noi si può fare una rappresentazione. Nel Medioevo ci sono tantissime miniature che rappresentano questo capitolo e sono di una bellezza incredibile. La pietra preziosa, quella di cui vale anche solo un frammento e che si tiene conservata nel posto più prezioso, più sicuro della casa, qui le pietre preziose sono usate come fondamenta, cioè proprio nel punto peggiore, lo spreco assoluto. Allora, questo è il grande scenario, su questo ragioniamo un po', appunto sforzandoci di ragionare sulle immagini. L'inizio è: vidi un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Il mare è la grande ossessione del popolo di Israele, che benché abiti in riva al mare, è terrorizzato dall'acqua, a contrario dei propri vicini, tipo i filistei, eccetera, che sono grandi navigatori, sono stati nell'antichità. Gli ebrei proprio con l'acqua non ci avevano a che fare, l'acqua è abitata da mostri, eccetera. In Apocalisse più volte l'immagine dell'acqua, del mare, dell'oceano è l'immagine di quando sta per vincere il nemico, inonda tutto, cioè il mare è cattivo, è pericoloso, è incerto, questi qua sono terrestri proprio, no? E quindi nell'aldilà cielo nuovo e terra nuova, perché il cielo e la terra di prima non c'erano più e il mare basta, Il che è molto carino, perché ognuno di noi può immaginarsi che cosa vuol dire, come va a finire bene, no? Per esempio Isaia dice: ogni valle sarà colmata, ogni monte sarà spianato. Quindi secondo Isaia non c'è più la montagna, che evidentemente gli faceva fatica a lui, quindi una gran pianura, e tu dici vabbè, però anche un po' noioso, andiamo almeno al mare. Neanche il mare, tutto quello che fa fatica non c'è più. Questo ovviamente è il senso, no? Il senso è che ognuno si immagina il mondo più facile, più godibile che riesce ad immaginarsi. E vivi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, a scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E qui entra, diciamo, il primo incrocio con il nostro tema piuttosto significativo. Non si parla più di casa, si parla di una città. E qui già ci sono due questioni abbastanza grosse da mettere in gioco. Una città è un soggetto collettivo, ognuno di noi ha o non ha la propria casa, nessuno è padrone della città, perché la città è di tutti coloro che la abitano. La città è un'altra immagine, no? Nel giardino iniziale di Eden, Adamo e Eva non si dice che avessero una capanna, una casa, ma certo non c'era la città è legata a Babele nella scrittura, alla Torre di Babele, è l'opera degli uomini. L'abbiamo detto tante volte, la Bibbia comincia con un giardino e finisce con una città, che per dei popoli antichi era molto chiaro, eh? Comincia, noi diremmo, con la natura e finisce con la cultura, con l'opera dell'uomo, con ciò che non è stato creato. Le città non sono state create, le città sono costruite. Ed è l'altro modo, non quello della guerra, di dire che c'è del lavoro da fare, bisogna costruire la città. E ancora di più, ad esempio, bisogna uscire da questa logica che è tipica solo degli ultimi 3-4 secoli, che è il privilegio incredibile che il cristianesimo ha dato alle campagne e la grande diffidenza verso le città. Il cristianesimo è stato per secoli, per tutti i primi secoli, una religione urbana, diffidava da morire delle campagne, perché nelle campagne non cambia mai niente, perché c'era un certo lentezza, e è stata una città che deve le sue felici, una religione che deve le sue felici sorti anche storiche al fatto di essere stata capace di incrociare Roma, per quanto in decadenza, ma grande città cosmopolita, e da lì dispargersi per tutto l'impero. Noi siamo stranamente diventati legati a una religione di campagna, per tanti motivi storici, eccetera, ma qui non ci interessa tanto il dato sociologico, no? Ma il dato sostanziale, siamo diventati, perché vabbè c'è tutto il tema dello spopolamento delle città nel Medioevo, va bene, e anche il tema di cura pastorale, cioè del fatto che nel momento in cui si spopolano le città la gente si sparge nei pagus, vivendo sul terreno che coltiva, dove ci sono tre case c'è un prete, cioè c'è un servizio dove la gente vive, alla sua quotidianità, no? Il problema è che siamo arrivati al massimo dell'inversione, adesso la gente fa le battaglie per mantenere una parrocchia anche dove la gente di fatto non vive più, cioè abita lì, ma più o meno occasionalmente, non c'è una vita. Allora bisogna a ogni costo tenere la parrocchia, bisogna ad ogni costo avere il parroco, tranne che il parroco passa il suo tempo a lamentarsi perché la gente prende la macchina, va in giro, lavora fuori, studia fuori e dunque non va in parrocchia. E il problema è che non siamo una religione nata per le campagne, siamo una religione nata per stare vicino a dove la gente vive. E quindi nei secoli in cui la gente ha vissuto più in campagna che in città, siamo stati vicino alla gente in campagna. Va bene, ma di per sé la nostra vocazione è la città, non la campagna. La città come il luogo dell'opera dell'uomo, cioè là dove l'uomo vive, e come un'opera collettiva. Questo è un altro dei grandi assi che veramente ci è uscito dalla testa prima che ci rientri. Noi abbiamo trasformato il cristianesimo in una religione interiore, individuale, di una scelta al massimo testimoniale. in una faccenda privata. Dio abita nella città, non a casa mia o a casa tua, ma nella città degli uomini. Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, rigorosamente al plurale, ed essi saranno suoi popoli, anche qui rigorosamente al plurale, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Il problema primissimo che si pone è che, per esempio, noi non sappiamo più chi è la città. Cosa vuol dire abitare la città? Sentirsi parte di? Qual è il soggetto con cui Dio dovrebbe abitare? Mi fermo perché potrei continuare per circa un'ora. Questa questione qua è decisiva. Non si abita, non si è abitati, non ci si lascia abitare in una casa. I cristiani abitano una città. E dunque anche le sue strade, non solo dentro le case. E abitano in un soggetto espropriato. Non è il mio appartamento, è la nostra città. È diverso. Vi risparmio il resto, ma insomma credo che la direzione sia chiara. Ed è chiaro che Giovanni gioca con le immagini per dare il più possibile, come dire, di dimensioni a questa immaginazione. La prima è il mare non c'è più, la seconda immagine è la città con tutto questo che segue, la terza è pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Cioè la relazione personale di un posto dove non c'è più il pericoloso e c'è una città è immaginata come la relazione di un matrimonio in cui l'umanità tutta è la sposa, è il femminile, con ciò che questo significava nell'epoca in cui Giovanni scriveva. In questo Giovanni introduce un'ambiguità che è anche nell'immagine della città che scende dal cielo. Dicevo prima, la città è l'opera degli uomini e come la Torre di Babele dunque viene costruita dal basso, ma questa è una strana città, è l'opera degli uomini che scende dal cielo. E l'immagine dello sposo e della sposa dice: sì, c'è un rapporto, ognuno gioca la sua parte, ma senza la libertà dell'altro non lo fai. Il legame tra la nostra opera e l'opera di Dio, tra la nostra libertà e la libertà di Dio, è un legame inevitabile. Non è un accessorio, non è che io prima scelgo e poi allora Dio gioca la sua libertà. No, è un dato di realtà. Questa città è la città degli uomini e di Dio. E poi allora la voce, c'è una parola che qui viene qualificata potente. Potente proprio con un potere, con una capacità di. E questa voce dà in qualche modo i sottotitoli all'immagine, alla doppia immagine, e dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E la parola chiave è con, cioè una struttura relazionale, è appunto una città degli uomini e di Dio, che prende il suo spazio. È l'effetto della coabitazione, altro carattere del matrimonio, abitare sotto lo stesso tetto. E come tutti sappiamo, abitare sotto lo stesso tetto può essere un grande desiderio, ma anche una grande fatica. Siamo diventati tutti abbastanza difensori della propria privacy da dire no, ma carino vedere gente, invitare ospiti, bello, sì sì, però poi a un certo punto chiudo la porta e quella è casa mia. La città è una coabitazione e non si può chiudere la porta. Uno, l'ho già detto varie volte perché mi ha colpito tantissimo, un po' di tempo fa ho letto, ormai parecchio tempo fa, un saggio di un sociologo americano che faceva uno studio su i paesi sviluppati e ricchi, dove paradossalmente il numero dei bagni è più alto del numero delle persone, c'è più di un bagno a testa. Ed è assolutamente vero che più andiamo avanti e meno siamo in grado di accettare l'idea che alcuni luoghi, almeno alcuni luoghi, siano condivisibili. I bagni sono di questi, ovviamente. Qui ci sarebbe da fare un lunghissimo ragionamento su questo coabitazione. Una casa in coabitazione, lasciarsi abitare, una casa interiore in coabitazione. Poi bisogna avere un po' di pazienza con se stessi, ovviamente, per cui avere ospiti è molto carino, soprattutto se uno ha una villa con 36 stanze da letto, 40 bagni, un grande giardino, per cui gli ospiti possono anche fermarsi a lungo perché mantieni una certa autonomia. In due camere e cucina è più complicato. Allora forse bisognerà attrezzarsi con una villa interiore per poter ospitare gli altri abbastanza lungo. Colui che sedeva sul trono disse: faccio nuove tutte le cose, e soggiunse: scrivi, perché queste cose sono certe e vere. Questo è proprio il passaggio, un cielo nuovo e una terra nuova, una coabitazione nuova, faccio nuove tutte le cose. È un re che siede sul trono che dice: ok, scassa e da capo, faccio nuove tutte le cose. Io trovo che questo versetto qua è di una potenza incredibile, no? Appunto ha la potenza di un trasloco, no? Che è sempre l'occasione per buttare un po' di cose, per scoprire che quella roba che avevi conservato con molta cura, da quando l'avevi messa nel cassetto dicendo può servire, non l'hai tirata fuori in 10 anni neanche una volta, no? L'altro giorno degli amici che hanno fatto trasloco ormai 10 anni fa mi hanno comunicato che i 3 scatoloni che erano rimasti da aprire dal trasloco, poiché da 10 anni giacevano ancora sigillati, l'hanno buttati direttamente via senza aprirli, perché hanno detto: se in 10 anni non ci sono serviti, quello che c'è dentro non servirà. Che trovo ragionamento sapiente. Allora, fare nuove tutte le cose non è una roba poetica, è discernere, buttare, tenere, scoprire che alcune cose che invece pensavi che erano inutili ti mancano e devi di nuovo procurartene, non cascare nell'automenzogna di ah va bene, questo non ce l'ho ma tanto non mi serve. Cioè, è un'operazione pazzesca fare nuove tutte le cose. Appunto, non è un caso che tra le cause di stress, la più alta causa di stress nel mondo ovviamente sono i lutti, la seconda i matrimoni, i terzi i traslochi, cioè, perché è un'operazione globale, interiore ed esteriore, no? E che richiede per esempio una grande capacità di giudizio, di lucidità di giudizio. Tutti credo siamo passati, quando abbiamo fatto un trasloco, che uno arriva a un certo punto che è talmente stanco e stufo di aver scatoloni intorno che l'ultimo pezzo non guarda più, butta e basta, perché non ne può più, vuole finire. Il risultato è che in genere 3 mesi dopo ti accorgi che alcune cose le hai ingiustamente buttate. Allora, ecco, faccio nuove tutte le cose. E scrivi, Questo per dire, all'inizio ho detto, la parola chiude, no? Noi siamo gente d'immagine. E la parola negli ultimi 200 anni del cristianesimo ha avuto, soprattutto lo scrivere, ha avuto un senso molto pesante di chiusura, di dottrina fissa, di ma non è che non abbia un ruolo, eh? È importante scrivere. Il problema è che se solo scriviamo e solo pensiamo, togliamo tutta la parte, la ciccia da questa roba qua. E allora che cosa deve scrivere? Che tutto è compiuto, che c'è un inizio e una fine, e che la fine è come finirà bene, perché la fine è a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere. Popolo che vive nel deserto capiva bene questa cosa qua, l'acqua era il bene necessario alla sopravvivenza, il bene più prezioso. Ma poi c'è quei versetti 7-8 che sono molto carini, perché come spesso fa Giovanni, falsi parallelismi. Chi sarà vincitore erediterà questi beni, io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Il versetto dopo dovrebbe essere chi sarà sconfitto, ma non è così. Noi ci aspetteremmo che c'è il correlativo vincitore, il contrario di vincitore. E invece c'è, ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori, è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa è la seconda morte. Mi piacerebbe molto poter dialogare un po' con voi. Che effetto vi fa questo elenco, sempre nella logica filmica, non nella logica né moralistica né troppo intellettuale, ma nella logica delle immagini? Perché è uno strano elenco di peccati, è uno strano elenco di peccati. I vili, i primi sono i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, che viene solo al quinto posto, i maghi, gli idolatri, i mentitori. Non è nella top ten dei nostri peccati, quelli che siamo abituati a considerare le cose più gravi. In fondo, vili, vabbè, un po' di paura, ma sarà legittimo avere un po' di paura, essere un po' vigliacco? Sarà proprio una roba così grave? Ma c'è di peggio, secondo noi. Invece questo è il punto di partenza a questo congresso a cui ho partecipato recentemente, in cui il Papa si è scatenato, ha fatto un discorso bellissimo. A un certo punto gli è stato chiesto, era un congresso di associazioni di azione cattolica del mondo, gli è stato chiesto, ma c'è una necessità di discernimento per i laici, come facciamo a discernere che cosa è giusto che facciamo, quali responsabilità dovremmo prendere? E lui, che era veramente scatenato, ha detto, ah, questa è una domanda facile, finalmente mi hai fatto una domanda facile, per questa domanda ho una risposta. Caspita, questo non dà mai risposte, no? E dice sempre bisogna vedere capo il caso per caso, le conferenze episcopali, dice no, per questo ho una risposta. E la risposta è molto facile: i laici, nel loro modo di essere credenti, devono attenersi al principio meglio dover chiedere perdono che chiedere il permesso. Questo è il criterio di discernimento. Che è uno che prende sul serio che il primo peccato della lista è la viltà. Meglio dover chiedere perdono. Su questa cosa qua credo che dovremmo riflettere un po', perché la viltà è sì una seconda morte, perché lo è già mentre siamo vivi. Perché la viltà è proprio il caso in cui, chiaro e plateale, in cui noi neghiamo noi stessi. Ricordate, ci siamo detti tante volte che il vero grande nemico di Dio è la paura, perché la paura anticipa ciò che non c'è ancora e ci fa scegliere su ciò che non è realtà. E il cristianesimo è realista, E la viltà è figlia primogenita della paura, significa scegliere in base alla paura. E per questo è la vera cosa grave. Va bene, anche qui si potrebbe commentare uno per uno. Commento il primo, i vili, e l'ultimo, i mentitori. È chiaro che l'elenco riguarda le nostre vite, non ci sono peccati religiosi qua dentro. Ci sono modi di vivere, stili di esistenza. Un'esistenza dominata dalla paura è già morta. Un'esistenza dominata dalla menzogna, che è innanzitutto la menzogna a se stessi, il non riconoscere, il non vedere, è già morta. E allora poi arriva uno dei sette angeli che hanno le sette coppe con i sette flagelli, bla bla bla, cioè arriva un altro in questa dinamica tra Giovanni, la città che vede, e la voce, Dio, la presenza di Dio. Cioè in questa operazione che riguarda un collettivo come una città, c'è solo Giovanni di fatto, e allora arriva un altro per tirar fuori Giovanni da lì, perché Giovanni non ragioni da solo. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. Mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, lo tira fuori da lì. E mi mostrò la città santa, la nuova Gerusalemme. Dice, mettiti d'accordo con te stesso, perché vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, lo porta su un monte e mi mostra, e tu dici, com'era? Ma è molto chiaro, perché l'operazione, fin qui c'è stata una voce che ha commentato quello che Giovanni vedeva. Quasi un dialogo interiore, diremmo noi. Qui c'è un altro che lo porta in un luogo e parla delle cose. Descrive 12 porte, 3, 3, 3, 3, 12 tribù, 12 nomi, la porta non ha perle, i basamenti sono pietre preziose. Qui ci sono le cose. Qui è fuori dalla coscienza. E tutta l'operazione gira intorno a quell'unico versetto 15. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città. Meglio dover chiedere perdono che chiedere il permesso, ma ricordarsi di misurare. Il nostro lavoro è una canna d'oro, misurare. Se volete, nel linguaggio del Novecento si dice discernere, ma non discernere spiritualmente, interiormente, proprio misurare, valutare, e non essere vili. Una volta valutato, agire in relazione alla valutazione, misurare. È paradossale, quasi alla fine di Apocalisse è successo di tutto, guerre, battaglie, draghi d'ogni sorte, e l'ultima azione che compie tutto è una canna d'oro con cui si misura. E dice la lunghezza uguale alla larghezza, e poi dice la lunghezza uguale alla larghezza uguale all'altezza. La nostra prima misura è lunghezza e larghezza tra noi, gli altri, le cose. E poi però c'è anche una altezza, e sono tutti uguali. Lunghezza, larghezza e altezza sono il nome umano della Divina Trinità. Quando gli uomini si configurano come Dio, trovano l'ugual misura in lunghezza, larghezza e altezza. le mura, le pietre preziose, l'opera degli uomini qui ha dato il suo meglio, si è occupata del lusso. Questa idea mi colpisce sempre tantissimo. Dio crea il necessario, piante, pesci, sole, luna, acqua, piante commestibili. Dio è un genitore preoccupato che ti chiede sempre se hai messo la maglietta. Che però c'è ragione, perché è indispensabile, perché se uno si piglia broncopolmonite poi non riesce più a fare niente di tutto il resto. Gli esseri umani si occupano del lusso e rispondono: ma c'è proprio il problema della maglietta, che sto andando a vedere il concerto degli U2, cioè, ma ti rendi conto? Cioè, si occupano di qualcosa che non serve a niente. Il nostro compito è occuparsi del lusso, perché del necessario si è già occupato Dio. Possiamo esprimere, e per questo è meglio chiedere perdono che permesso, possiamo esprimere le più incredibili variazioni, perché la melodia solista tiene. E quindi possiamo rischiare anche la distonia, perché il tema tiene. E c'è questa conclusione, almeno la conclusione del pezzo che ho scelto, che è: in essa non vidi alcun tempio. Questa è una delle cose più incredibili del cristianesimo. Il cristianesimo non è religioso, non ha come tema le questioni religiose, ha come tema una città che sia lussuosamente adorna di pietre preziose e che sia una casa possibile per tutti. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. D'altra parte, questa è dottrina classicissima, no? Perché è una delle domande che fanno sempre al primo anno di teologia: perché in paradiso non ci sono i sacramenti? Perché dove c'è la realtà non c'è più bisogno del segno. E dunque, il problema è che non c'è più bisogno del tempio se questa è la città di Dio e degli uomini. Non c'è più bisogno di religione dove la vita è vita di Dio. La città non ha bisogno della luce del sole. Per noi questa cosa qui è incredibile, perché noi viviamo di luce elettrica, che è anche a basso costo, non tanto nelle bollette, ma basta schiacciare un interruttore nel 99,9% dei casi, se schiaccio un interruttore la luce si accende, non è che devo fare tanta fatica. La luce per gli antichi era un problema, erano molto condizionati dal ritmo del sole, perché produrre un po' di luce, peraltro scarsina, era piuttosto faticoso e dispendioso. Bisognava ad esempio mantenere un fuoco acceso, dato che non c'erano gli accendini. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina, la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce. E lui dice: per andare dove che c'è questa meravigliosa città? Le nazioni continuano a camminare. Le città non sono fatte per fermarsi. I re della terra a lei porteranno il loro splendore. Qui mi verrebbe di dire, con una formula quasi catechistica per fare in fretta: nel battesimo siamo stati fatti profeti, sacerdoti e re. Il nostro lavoro, quello che c'è da fare da qui all'happy end, è portare il nostro splendore, non la nostra croce, il nostro splendore. camminare alla luce del Signore Dio portando il nostro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno e non vi sarà più notte. Dunque saranno sempre aperte, perché non c'è più pericolo e perché tutti possano entrare. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori e falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Il nostro nome è scritto nei cieli. C'è un libro della vita, anche qui un'immagine, non è che Dio c'ha il quadernone con tutti in ordine alfabetico, è l'immagine di un matrimonio registrato che ha tutti i crismi di ufficialità. Qui si scrivere nel libro definisce che è scritto nel libro e per la vita. Mi sembra alla fine di questo pur breve percorso che tutto questo tema, abitare, abitarsi, lasciarsi abitare sotto questa luce della nuova Gerusalemme, prende un tono molto concreto. La tentazione permanente di questo tema è l'autocontemplazione un po' narcisistica della propria interiorità. Invece qui il problema è costruire la città. Non tutti siamo chiamati a costruire la città nello stesso modo, né nello stesso tempo, eccetera. Ma prima o poi, e in un qualche modo, o costruiamo la città o non saremo nel libro dei viventi. Vorrei chiudere con un piccolo testo che poi magari passo a Carlo, se vuole metterlo online, che è un testo che abbiamo usato moltissimo tempo fa nelle Parole per dirlo, tratto da un libricino di Piero Pizzarra. Dice così: chi ci darà le ali della colomba per attraversare tutti i regni del mondo e penetrare nel cielo australe? Chi dunque ci guiderà nella città del Gran Re? Affinché ciò che oggi leggiamo nei libri e ci appare come un enigma, come riflesso in uno specchio, possiamo vederlo mediante la grazia di Dio e rallegrarcene in sua presenza? Queste domande appassionarono gli uomini del Medioevo, formulate da un anonimo discepolo dell'abate benedettino Giovanni di Fulcamp, XI secolo, accompagnarono come un'antifona, oggi diremmo leitmotiv, monaci, teologi e semplici laici alla ricerca della vera bellezza, di quel cielo australe dove il male sarà vinto e la morte messa a morte. Ma oggi chi ci guiderà nella città del Gran Re? Chi ci darà le ali della colomba per riconoscere nel nostro pellegrinare sulla terra la vera bellezza? La risposta è forse già nella domanda. In questa aspirazione, sempre aggredita eppure mai soffocata, al vero e al bello, in questa nostalgia del cielo australe, che è poi un altro modo di indicare i cieli nuovi e la terra nuova del regno di Dio. Verrà un giorno in cui ciò che oggi leggiamo nei libri e ci appare come un enigma sarà pienamente svelato e i nostri occhi si apriranno all'unica bellezza, quella bellezza di cui ora cogliamo i riflessi nel mistero della storia. Mi sembra che questo pezzettino fosse la degna conclusione. Qui si tratta di cogliere i riflessi nel mistero della storia di queste perle preziose che sono seminate come fondamento e quindi non sono la cosa più visibile, e servire la costruzione della città.
Baggia, sei pagato per fare la clacca.